rimaniamo seduti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Con l'invocazione dello Spirito Santo. Spegniamo i cellulari, se no mi investio. Vieni, Santo Spirito, mandami la luce. Maria, Madre Buon Consiglio,
prega per noi.
Santificare Francesco,
prega per noi.
San Luigi e Santa Elisabetta,
prega per noi.
Bene, leggiamo il brano del Vangelo e poi iniziamo. Lo troviamo a pagina 4, se uno vuole seguire. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò di molte cose con parabole e disse: ecco, seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 160 e il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Per arrivare al testo del regno bisogna fare un riassuntino necessario, perché non si capisce come ci si arriva, no? La parabola che noi ascoltiamo, questa del seminatore, siccome la conosciamo, rischiamo, diciamo, perché tanto la so. Allora, la strada è... perché insomma è pratico della campagna, quando uno c'è un orto, c'è un luogo dove tu passi avanti e indietro e quel pezzo di terra si indurisce, ti serve per passare, per seminare, eccetera. Bene, la strada significa, poi Gesù spiega la parabola ai discepoli, il seme è la parola e gli uccelli sono è il diavolo che si porta via la parola. Cioè, il diavolo non vuole che attecchisca la parola di Dio dentro di noi. Per cui arriva il seme sulla strada, i corvi lo guardano e se lo mangiano. E cosa significa, fuori metafora, questo significato qua, questa roba qua? Vuol dire che io spesso accolgo solo ciò che capisco. Quello che non capisco io non lo accolgo. Lo dice Gesù, no? Quando spiega la parabola, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Cioè, spesso io accolgo solo ciò che capisco, ma quando cresco io devo accogliere anche ciò che non capisco. Sì, perché una croce tu la capisci, quando ti arriva una croce la capisci, che capisci? Niente capisci. Dopo che l'hai passata, mo ho capito perché mi è arrivata sta croce. Ma dopo che l'hai vissuta, prima non capisci niente. Maria ci insegna come si fa. Maria, ci sono due momenti in cui lei accoglie degli eventi, accoglie delle cose, non le capisce, ma le accoglie. Se noi prendiamo il Vangelo di Luca, questo è importante perché si impara dalla Madonna, eh? La Madonna è quella che ha accolto la parola, l'ha fatta diventare carne, quindi chi meglio di lei? Se noi andiamo a vedere il brano del Natale, mi pare che quello lì. Dopo che i pastori, siamo al capitolo 2 di Luca, dopo che i pastori riferirono tutto quello che avevano udito dagli angeli, tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Luca 2, 17, 18. Maria, 19, da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Luca 2, 19. Dopo il fatto del Tempio, che Gesù rimane in Gerusalemme, dopo tre giorni lo cercano, lo trovano, Gesù gli dice ai genitori: perché mi cercavate? Non sapevate che devo fare le cose del Padre mio? Siamo al capitolo 2, verso la fine. Ma essi non compresero le sue parole. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Maria non capisce, ma non butta via. Perché se fa così? Se non capisco, non vuol dire che non è buono, vuol dire che non capisco. Vuol dire che Dio, che è buono, me lo farà capire. E invece la strada per tante persone è: non capisco, quindi non è buono. Non è vero. No, solamente che non capisco. Ma come fai a capire Dio? Quella zucchetta piccola piccola ci deve andare. Una volta Sant'Agostino stava lungo la spiaggia lì a Ostia, c'era un ragazzino, ha fatto una buchetta, poi pigliava una conchiglia, metteva l'acqua del mare dentro questa buchetta. Questo stava a guardare. Sant'Agostino era il professore universitario, era un mentore, un retore. Ma che sta a fare? Cioè, sto cercando di mettere l'acqua del mare nella buchetta. E quello si è messo a dire: ma non è possibile. Ah sì? E invece tu, con quella capaccia così piccola, vuoi cercare di capire come ha fatto Dio? E i ragazzini che te fanno fuori, eh? Perché lui stava scrivendo il De Trinitate, cioè un mattone così sulla Trinità. Per carità, opera omnia bellissima, però sembra così quando attacca e il canto nuovo, è l'uomo nuovo, ma e questo stava. Io non. Ti metti a ridere perché non riesco a mettere il mare dentro la buchetta e tu vorresti mettere Dio in quella testa che c'hai tu? Ecco, noi rischiamo il primo tentativo sbagliato: non capisco, quindi non butto via. No, non capisco, quindi conserva. I sassi, terreno sassoso, è l'entusiasmo. Subito germogliò, no? Noi, appena abbiamo conosciuto Francesco d'Assisi, Loves, no? L'entusiasmo, poi dopo l'entusiasmo passa. È la fase dell'innamoramento. Quando sei sposata, sei innamorata? Quanto è durato? 9 settimane e mezzo? In genere chimicamente dura 1 anno e mezzo. Poi finisce. E quando sei innamorato del ragazzo che poi è sposato, la ragazza che è sposata, quando qualcuno dice: ma no, guarda, che mi sembra che c'ha, no, è bravissimo, tu non puoi capire, guarda, è geniale, ma come ho fatto a campa senza questo qua, ma guarda che non è così, no, a voi a dirtelo, poi tu sei nella fase della droga, dove c'è la morfina che ti va in circolo, anche perché se non ti sei innamorato, come fa a sposartelo? E in genere nelle favole baci un rospo, diventa un principe. In realtà baci un principe e poi diventa un rospo. Cioè, questo lo sai dopo, però non lo sai prima. Prima sei luna di miele, poi finisce il miele, attaccano le lune, Però questo lo puoi sapere prima, no? Allora, diciamo così, l'entusiasmo, ma poi dice Gesù, quando commenta questo brano ai discepoli, chi ascolta la parola e subito la accoglie, ma non ha radice, non c'è le radici. Questo è molto rischioso, no? È tipico dei convertiti, non hanno le radici. Questo si converte, entusiasmo, hanno scoperto che Dio esiste, no? E poi si arrabbiano con quell'altro, ma perché non credi? Ma Dio... Che sono quelli che fomentano l'ateismo, cioè quello... Tu eri così fino a ieri, adesso sta a rompere l'anima a quell'altro, no? Ma lascia aperto, quelli che non hanno l'equilibrio, no? Subito entusiasti, no? Che vogliono convertire tutti, no? Che tu dici, ma no, signore, che fai con la preghiera spontanea, signore, non ti chiediamo perché ce l'hai dato, ma perché non te lo porti via, no? Queste preghiere spontanee che ti vengono dal cuore. Non ha radice, è incostante, quindi non c'è né radici, e poi... è incostante, perché va ancora sull'onda dell'entusiasmo, no? Poi dice, ma appena arriva una persecuzione, una tribolazione, a causa della parola, subito la lasciano via. Cioè, chi fa un cammino di fede all'inizio, ci rimane male se gli altri ti fanno ostacolo. Che poi è strano, no? Allora, tu prima eri una bestia, allora a un certo punto la mamma dice, ma va a messa, ma va, e tu, ma non rompe, no? Poi una volta te conversi, vai, ma mo troppo, no? C'è un nostro frate che, diciamo così, prima era, come tutti i ragazzi, dopo la cresima, è scappato via dalla chiesa, no? Perché forse il vescovo si è sbagliato, invece nel crisma gli aveva promozione agli infermi, quello lì, estrema unzione. Io mi ricordo quando ho fatto il parroco io, c'era il vescovo presente alla cresima, c'avevo 5 ragazzi. Dico, eccellenza, non faccio l'anno scorso, perché l'anno scorso ho fatto la cresima, sono spariti. Mi sa, lei si è sbagliato con l'olio. Io gli ho dato quel crisma, lei ha preso quello di estrema unzione, non sono visti più. Il vescovo mi ha guardato, ma è davanti alla gente. Cioè, e qui si è messo a ridere, però insomma ci è rimasto male.
Dopo però.
Una sussenza, questi no. Questo ragazzo si era fatto frate, anzi prima di farsi frate, prima era lontano, poi a un certo punto andava tutti i giorni a messa, diceva rosario, e poi tutti i giorni leggeva la Bibbia, no? Tutti i giorni. La mamma un giorno non ci ha fatto più, proprio dal cuore. In pugliese gli dice e leggi un giornaletto pornografico. Cioè è passata da, cioè come dire, questa guardate, cioè, ma come prima mi riproverai che stavo lontano, ora sto vicino che legge un giornaletto pornografico. Vabbè. E quindi uno si scandalizza che si avvicina a Gesù e subisce persecuzioni. Sapete, noi non siamo in Medio Oriente, in Asia, dove ti ammazzano proprio per la fede. Però ci sono tanti modi per uccidere, l'ironia, ecco la suora, ecco qua, un'altra volta, guarda qua. Oh, a forza di mettere le mani nell'acqua santiera, non c'ha più le mani, c'ha le palme come le oche, come le papere, no? Cioè, ormai è palmata, e così, c'è quella battutina, quella cosa, no? Ariecca qua, sacrestana, ecco, questa l'amante del parroco, no? Cioè, così. A volte anche cattivi, calunni, no? Poi i nostri ambienti sono tutti quanti proprio puliti, no? Dai. Come dicono a Roma, è più pulito c'è la rogna. Allora, cioè, uno si scandalizza perché arrivano le persecuzioni, le tribolazioni. Ma come prima stavo lontano da Dio, andava molto bene, ma che sono vicino arrivano le susse, ma come funziona qua? Il più pulito c'ha la rogna. Figurati quell'altro che non so pulire. Ha la peste buboniche. Allora, cioè, uno non si scandalizza perché? Per il fatto che prima andavo tutto bene e stavo andando a Dio, adesso che mi sono avvicinato mi arrivano le croci. Ma com'è? Era meglio prima. Tutto bene. E infatti tutti quanti hanno la nostalgia delle cipolle.
Perché quando stai nel deserto non c'è niente, ma perché siamo qui a morire ammazzati in mezzo al deserto? Non bastavano, ci ricordavamo le cipolle, i cocomeri. Sì, ma le frustate non te le ricordi, solo le cipolle te le ricordi. E quando uno sta male, si ricorda solo i benefici di quando stava in un'altra condizione, non le tribolazioni. Quando stai male, tu o fuggi indietro o fuggi in avanti. Non vuoi mai vivere il Getsemani. Guarda caso. Che si fa in questi casi? Si va su internet, si digita le lettere di Berlicche, PDF, si scarica questo libro meraviglioso di Lewis, si legge la lettera quindicesima, alla pausa lo fate tutti. Praticamente, ve la sintetizzo, che cosa dice? Il nemico, allora c'è un vecchio diavolo che insegna a un giovane diavolo come si tentano gli uomini. Quindi il diavolo dice, quello che è esperto, dice al giovane picciocchetto, allora il nostro nemico, che sarebbe Dio per loro, dobbiamo convincere il nostro assistito che Dio sta, che il nostro nemico sta o nel passato o nel futuro. Così abbiamo fregato, perché nel passato, se sta nel passato, Dio gli darà degli impianti e si danna. Se sta nel futuro, Dio vi darà di buoni propositi, di scelte che farà, e l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Ma se per caso il nostro assistito scopre che il nemico è nel presente ed è là che si costruisce l'eternità, siamo fregati noi, perché se Dio è nel presente, il passato è nella sua misericordia e il futuro è nella sua provvidenza, noi siamo fritti. Facci caso, tu quando stai a fare l'adorazione, oh, ti viene in mente tutto, che devi far sugo, le distrazioni quando preghi, come si fanno a distrarsi? È semplice. Gesù, sto qui davanti a te, il sugo tanto non lo posso, lo farò dopo, quando è finita. Ti viene un ricordo del passato? Signore, è passato, sto qui davanti a te, tu sei il presente, voglio stare davanti a te. Cioè le distrazioni si combattono dicendo: questo pensiero che mi sta arrivando è o nel futuro o nel passato. Adesso il presente è stato davanti a te, basta, andate via. Arriviamo alle spine. Le spine. Matteo dice, abbiamo letto, quello, cioè il seminato tra i rovi, è chi ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo, uno, la seduzione della ricchezza, due, questi due soggetti che fanno, soffocano la parola e non dà frutto. Marco dice la seduzione della ricchezza e le altre passioni. Luca parla, per esempio, nel parallelo di Luca, noi siamo allora Luca 8, andiamo a vedere, siamo curiosi, allora, Luca 8, perché questo brano va letto in sinossi con gli altri evangelisti. 7. Ecco. Il seme che cade in mezzo ai rovi, allora, sono coloro, alle spine, che dove ho ascoltato lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, dalla ricchezza e dai pesci della vita e non giungono a maturazione. Cioè, il problema è questo qua. c'è una concorrenza del seme. Noi non ce ne rendiamo conto, ma solo in autunno, quando noi si semina, a novembre, ci sono tanti altri piccoli semetti, ma lì non gli diamo spago. A un certo punto, quando si cresce il grano, crescono pure queste qua, la famosa tizzania. Io purtroppo devo trovare un agronomo che me la ritrova. Ci avevo fatto un quadretto con una spiga di grano e una spiga di tizzania. Sono uguali quando nascono. La tizzania è un grano impuro, è un'erba infestante, ha la stessa forma del grano. Infatti, quando lavoravo la tizzania e dico agli angeli, vuoi che andiamo a raccogliere? No, perché non avvenga che strappando la tizzania strappate anche il grano, perché poi si incastrano tra di loro. La tizzania è una forma di una specie di spiga che rimane verde mentre il grano biondeggia. Poi quella tizzania rimane dritta perché gli aci, diciamo così, dove dovrebbe esserci il grano, sono vuoti. Il grano si piega perché ha gli aci pieni e sono l'immagine della superbia e dell'umiltà. La tizzania è superba, rimane in piedi, no? A me non mi smuove nessuno. L'umiltà è ricca di frutti e si piega. Allora, dice Matteo, merimna, cioè vuol dire ansia, preoccupazione, angoscia. Le preoccupazioni di questo mondo, che sono le spine. Le preoccupazioni, preoccuparsi, cioè tu ancora devi occuparti una cosa e già ti preoccupi, cioè lo fai già prima, l'ansia, non so, cioè l'ansia da prestazione, cioè prima di iniziare già stai in ansia. Sapete da che cosa deriva angoscia? Da angus, angolo. Quando c'hai paura, ti metti in un angolo, che almeno due parti dietro sei protetto, no? Dipende solo da davanti. Quando vai a cena con una persona, in genere la donna si mette all'angolo, no? Così da sta parte viene nessuno. Ti metti sempre dalla parte dove c'è il muro. Cioè, quando vai sul treno, vai vicino al finestrino, là in fondo. Affanni, ansie e preoccupazioni. È quello che in Luca, siamo intorno al capitolo 10-11, mi pare, parla di Marta e Maria. Marta, Marta, ti affanni e ti preoccupi per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno, e si è scelta Maria. Questo arriva a cena, arriva a pranzo con 12 persone, quella sta a fare sui formelli. La mamma è colpa mia. La prossima volta vai al McDonald's e mangi da solo. Io immagino la povera Marta, però Gesù c'ha ragione, cioè della serie, io sono qua, mi passo un foglio di insalata, voglio stare con voi, cioè, e questa è una famiglia di amici, Marta, Maria e Lazzaro. Affannarsi, preoccuparsi, la preoccupazione del mondo, cioè è l'inganno, no? Qui dice così, torniamo sul testo, allora, la preoccupazione e l'inganno, ecco, sono due realtà, preoccupazione e inganno. Cosa vuol dire? Che tu devi fare una cosa e c'è qualcuno che ti porta a fare un'altra cosa e non la fai più quella prima. Allora, il diavolo è molto intelligente, era un arcangelo. Prima ti tenta con le cose brutte, grosse, pesanti, ne abbiamo letto qualche giorno fa su Marco, è ciò che esce dal cuore l'uomo, porneia, dice così, impurità, furti, omicidi, cioè robe che si vedono, ti ammazzi uno, si vede. Cioè, prima, cioè si vede perché lo vedi, poi non vedi più, l'hai ammazzato. C'era una suora che aveva letto, straniera, ha detto siamo 39, ho sparato nel Signore ed egli su di me si è chinato. Quella vicina ha fatto, beh, ci credo, ha ammazzato. Se tu l'ammazzi a uno, si vede, ecco. Poi dopo quella lista dice furti, omicidi, adulteri, no? Separazioni. Poi dice malizia, invidia, superbia, che non si vedono, non sono meno pericolose. Quindi, prima Dio ti tenta sul male, cioè scusate, prima il diavolo ti tenta sul male e poi ti tenta sul bene. Ma sul bene che non devi fare. Come un parroco che deve fare il parroco, si mette a fare altro. Ogni riferimento a fatti e persone è puramente casuale. Cioè, se tu devi fare la mamma, devi fare la mamma. Non devi fare altro. Poi potrai integrare a fare altre cose. Però c'è una vocazione, quella è. Cioè, faccio un esempio. Se io sono un parroco della parrocchia qui di Cloache, ma spero di fare il parroco a Stintino, io vivo qui, ma sto a Stintino, non faccio il bene che devo fare qua. Io faccio la catechesi dei 10 comandamenti per gli adulti, ma vorrei fare incontri per i giovani. Non è vero, non frega niente. Cioè. Però per dire, no, ma io ma perché non posso fare incontri per i giovani? Così so, cioè, ho più soddisfazioni, più no? Ma perché io sono chiamato a fare questo? E faccio questo bene, meglio che posso. Cioè il diavolo ti diverge, cioè il divertimento divergere, cioè ti porta da un'altra parte. Questo ti porta fuori, ti fa fare un'altra cosa, ti intontisce. È l'incanto della ricchezza, dice, no? L'incanto ti seduce, la ricchezza seduce, ti porta a seguire questa roba qua. Dobbiamo fare campo scuola, non ci sono i soldi, non si fa, no, è sbagliato, si fa uguale, i soldi arriveranno. La preoccupazione delle ricchezze ti porta a non fare un bene che devi fare, se fa campo scuola, se fa campo scuola, i soldi arriveranno, prenotiamo quel posto lì, andiamo e i soldi arriveranno, ma quante volte l'ho visto. Una volta c'era il nostro maestro, che è un santuomo, è morto, che doveva pagare la bolletta della luce, ha messo i soldi, il vaglia, insomma, no? Diceva il vaglia, si fa tutto con il telefonino, no? Vaglia così con i soldi in camera, va, fa la preghiera, arriva i ladri, si portano i soldi. C'erano solo quelli. E scadeva la bolletta. È andato in chiesa, ma ti senti? Metto Gesù. I soldi li ha avuti, li ha ricevuti un tuo figlio, un benefattore, ha voluto prendere i soldi da me. Adesso o ti organizzi oppure tu per 10 giorni stai al buio, messa con le candele. Io stavo sempre. È arrivato un gruppo all'improvviso, ha chiesto di celebrare la messa, il prete ha raccolto l'offerta della messa e l'ha data a padre Bonaventura. La stessa cifra ha preso i soldi e ha messo in chiesa, paura, questa e non lo vediamo. Così si fa, ma si fa così. Cioè la ricchezza intontisce e così la parola diventa infruttuosa, cioè non serve a niente, non porta frutto, è soffocata. Se non è un dottore, perché c'è un'operazione che deve scappare in chirurgia, spegnere giù là. Allora, è facile, c'è un tastino?
No, è che è una borsa che è lontana dal proprietario.
Dice Luca che le spine non permettono al seme di giungere a maturazione, cioè non giungono alla fine. Vuol dire che cos'è? Che è una persona matura? E chi è la persona infantile? È pieno di gente infantile in chiesa, anche se c'ha 80 anni. Quella che pensa solo per sé, questo è il bambino. Il bambino non può non pensare a sé, deve sopravvivere. Il maturo pensa agli altri. Il bambino pensa alla pancia, l'adulto pensa a lavorare per trovare il cibo da dare al figlio che deve mangiare. Ecco. Tante volte ci sono padri che sono infantili, madri che sono infantili e figli che sono padri, figlie che sono madri. È terribile, eh? Ma questo anche a livello ecclesiale. Diamo il benvenuto alla nostra sorellina che arriva adesso. Non se ne accorge nessuno, che arrivava così che ce la fa. Quindi, questo qua è le spine. Allora, questo sicuramente ve lo ricordate, abbiamo fatto in questo cammino precapitolare, questi tre terreni, una specie di sinossi tra i tre terreni e alcune cose importanti, per esempio la strada e il servizio. Abbiamo fatto le domande sul servizio. I sassi, l'appartenenza. Le spine, l'identità. Cosa vuol dire? Allora, che io posso usare il servizio che faccio, ministro, ministra, viceministra, che ne so, cassiera, maestra di formazione, posso usare il servizio per la mia soddisfazione, per essere su, insomma, il trono, guarda un po' quanto è bravo, eccetera, eccetera. Poi, l'appartenenza, cosa vuol dire? E questo è il secondo terreno, no? I sassi, l'entusiasmo. Cioè pensare che avendo conosciuto l'OFS, avendo fatto le tappe della formazione iniziale, ho capito tutto. È bruciare i tempi. Se sei più di Dio, buttati giù dal pinnacolo, tutti lo vedranno. Cioè, costringi Dio a servirti, costringi Dio a fare un miracolo. Il terzo terreno, le spine, l'identità, cioè a te chi te la dà l'identità? Quando abbiamo un documento, la famosa carta di identità, ti dice qual è la tua origine, che è il padre, che è la madre, eccetera. Allora le spine ti impediscono di avere la identità, perché non sono solo le spine. Ci sono anche le sacre spine. Questo è ancora più difficile da discernere. Vi dicevo, il diavolo all'inizio tenta sulle cose malvagie, poi sulle cose buone. Le sacre spine sono buone, no? Gesù ha le sacre spine in testa. Quante volte tu saresti dovuto andare a fare quell'incontro in fraternità, però ci sono le sacre spine. C'è la festa del padrone, per cui tu salti gli incontri di fraternità perché c'hai la festa del padrone. Salti gli incontri di fraternità perché c'hai da fare le pulizie in parrocchia. Cioè tutte cose buone, perché la festa del padrone, che vogliamo sputare al padrone? No, è una cosa buona, però non è quello che devi fare tu. Stai da un'altra parte. Questo è il problema, sono le sacre spine, cioè quelle cose religiose, buone, sante, il rosario, c'è l'adorazione, salta l'incontro. Il parroco ha messo, salta l'incontro. Oppure il parroco ti chiede una cosa, salta l'incontro. Ti incontri che saltano sempre, sembra un grillo. Quante volte capita? Oppure ci sono persone, sacre spine, che fanno parte della fraternità dell'OS, però contemporaneamente fanno il cammino del rinnovamento, oppure vanno ai neocatecumenali, e allora c'è una convivenza. Una volta io stavo in una parrocchia in Umbria, dove c'erano i neocatecumenali, no? Per carità, si deprava gente. Allora, però, siccome questi sono gente che rompe pure, no? Perché se pensano solo loro cristiani, invece gli altri sono gentaglie, così, da un po'. Cioè, poi questi qua convivono, vanno a fare le convivenze, scambiano le mogli, guarda, non è così. No. Cioè,
Forse c'hai cioè, un po' confuse, no? Perché in convivenza. Cioè, questi come i ricci vanno in giro. No, guarda, non è così, lascia perdere. Ci ho fatto anch'io la convivenza e non ho fatto niente, cioè, stavo lì a dire la messa. Il problema sono le sacre spine che ti impediscono di dare lo spazio alla parola, cioè che ti viene annunciata nella tua fraternità. Per cui succede che tu dovresti fare un cammino programmato tutto l'anno così, però devi andare a fare servizio al santuario, però devi andare a fare servizio al parco, cioè tutte cose che buone, ma che non c'entrano una beata mazza con quello che devi fare tu. Ma non succede queste cose qua? Ma io l'ho viste. Allora, o succede, o ho gli occhiali, non so, sballati, oppure, ma quante volte capi? Perché il problema non sono le spine, sono anche le sacre spine, le preoccupazioni del mondo, la ricchezza, quelle che ti portano da un'altra strada, ma sono anche le cose dentro la chiesa che ti portano da un'altra strada. Ma c'è la GMG, buonissimo, ma poi c'è il giubileo, c'è l'apertura della porta santa, della sacrestia santa, sì, tutte cose buone, però guarda caso salta sempre l'incontro delle fraternità, sempre. Per cui alla fine non ci sapete mai, scusa, ma se è una famiglia, come cresce la famiglia? L'identità. Ma tu chi sei? Fai parte dell'OVS o fai parte... C'è gente che io non capisco, in certe parrocchie, io dico, ma questa che c'ha? È una gemella. Allora, vai al conto di preghiera, la trovi là. Vai all'OVS, la trovi là. Questa è dappertutto. Ma che? A Gramigna. Quella fa parte dell'OVS, del mio... sta dappertutto. A fare la catechista, ma tutte le fanno. Sapete che i vescovi hanno uno stemma con, sotto un motto, no? Che gente sa prendere la scrittura. Se queste, se poi il Papa Francesco poi fa diventare sacerdote delle donne, se non so se diventano, queste diventeranno vescovi con questo stemma: fo tutto io, fo tutti voi, perché tanto faranno tutto loro. Gente, c'è lo stemma, c'è il motto e c'è pure. Il saluto francescano della serie, questo sta così, questa è dappertutto. Tu dici, ma sono gemelli, non può essere sempre lei, no? È sempre lei. Per non parlare di quella che una volta si chiamava la perpetua, che già il nome ti dice che questa non muore mai. Il parroco cambia, ma lei sta là. Lei, ma quanti anni ha? Matusalemme, 900, la perpetua. Tu cambi parrocchia, te rimandano là, c'è ancora lei. Dici, ma questa... Oh, non gli basta un anno. Cioè, questa è uguale. Tu l'hai vista così, dopo 20 anni, è ancora così. Tu ti sei invecchiato, c'è la sciarica, il ginocchio. Prima ho fatto uno scalino, mi sono scrocchiato un giorno. Questa... niente, non c'è niente, non muore manco se gli spalle. Questa perpetua, si chiama la perpetua. Angosciante, io dico, ma questa collaboratrice del parroco, ma perpetua. Mi fa pensare a Don Camillo, la perpetua. Allora, è angosciante, vabbè. Cioè, questa ci sarà sempre. Il padre cambia, il vescovo pure, ma lei è lì. Chi? No, io ce la faccio, le spine. Allora, diciamo così, i rovi sono l'ambiguità, che tu fai questo e quello. Questo è quello, metti capre e cavoli, se tu metti le capre con i cavoli, dopo un po' ci stanno solo le capre, i cavoli si sono mangiati. Non si può salvare capre e cavoli, o salvi le capre o salvi i cavoli. Insieme uno e due sparisce. Sono quei duelli d'estate che se tu... a volte capi d'estate, da noi, no? Non sai che fa un caldo becco, no? Tu stai là... stai a vedere un film, no? Poi ti viene fame, allora sei tu il coltello e il prosciutto. Siete in tre, no? Tipo il bello, il brutto e il cattivo, no? Nella scena del duello finale. E dopo un po' ti accorgi che sei rimasti in due, tu e il coltello, non c'è più il prosciutto. Ti sei fatto fuori. Uno è morto e il prosciutto. Cioè,
Allora, è la concorrenza del seme, l'ambiguità. Tu fai tutto e contro di tutto, tutto tu fai. Fai tutto tu, gli altri non fanno niente. E poi te la menti perché gli altri non fanno niente. Qua faccio tutto io, ma chi ti ha chiesto? Ma c'è il certificato medico? Portalo. Quelle persone che fanno tutto loro e poi se lamentano che sono stanche, quindi se non fa niente, certo, fai tutto tu. Ci sono certe ministre che fanno tutto loro. Ministra, viceministra, perché è drogati che si possono sommare. Maestra di formazione, cassiere e verbalista. Fa anche la si fa anche l'autoformazione.
Ma così è troppo.
È troppo? Mai visto queste persone qua? Quelle che. No, guarda, io basta, adesso ho dato il servizio. Però vedi che si alza, non gliela fa perché ci ha appiccicato la poltrona. Tu vedi che proprio. Non c'ha due gambe, ce n'ha sei, due su due, più quattro la poltrona. Tu vedi che proprio è un millepiedi, non gliela fa. Scusate, ma non so perché non me ne riesco a alzare. Lui,
non fa prima a guardarsela.
L'identità è importante, cioè tu a quale seme dai spazio? Perché le preoccupazioni, gli affanni, la vita e le ricchezze soffocano il seme e non porta frutto. Quindi, cioè, mentre prima c'è il male che ti porta fuori, mo qui c'è il bene che ti porta fuori. Questo qui sembra banale, ma non è banale per niente. Tante fratellità saltano perché si mettono a fare cose che non gli è chiesto a loro di fare. Ministro, dico cose strane? No, mai visto queste cose?
No.
Solo a quarto non le fanno la storia. Cioè, credo che sia molto importante capire questo, no? Allora, questo incontro che facciamo oggi è anche un incontro che precede la Quaresima, no? Quindi volevo darvi anche una dritta. Se voi ci pensate bene, questi tre terreni sono le tre tentazioni di Gesù. Pari. Se andiamo al capitolo 4 di Matteo, allora, Gesù fu sospinto dal deserto, nel deserto dello Spirito Santo, per essere tentato dal diavolo. Anche Gesù ha fatto il car, l'addestramento, no? Dopo 40 giorni e 40 notti ebbe fame. Dopo 40 giorni e 40 ebbe fame. A me mi capita dopo 6 ore. 8, to? Questi 40 ebbe fame. Cioè, mazza, ci voleva toccava proprio scriverlo, perché era. Chi l'avrebbe mai detto? Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: se sei figlio di Dio, ecco l'identità. Se sei figlio di Dio, se sei dell'Ops. Possiamo mettere pure questa cosa proprio. Di che questi sassi diventino pane. Sta scritto: non sono pane che verrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La parola. Poi lo condusse sulla città santa, sul pinnacolo, buttati giù. Ai suoi angeli darà riguardo, che tu non ti capiti niente. Gesù disse: non tentare il Signore tuo Dio, i sassi. Cioè, fai una cosa, entusiasmo, no? Fai una cosa, fai così Dio a far vedere miracoli, le cose, no? I sassi, entusiasmo. E l'ultima, di nuovo, lo condusse sopra un monte altissimo e mostrò tutti i regni della sua gloria. Dice: tutte queste cose sono mie, la ricchezza e la preoccupazione di questo mondo. Se tu ti prosti a me, io te le do. Ma come? Io sono, queste cose mi appartengono, però devo diventare servo tuo. Allora come funziona? Gesù dice: vattene, adora il Signore Dio tuo e con lui solo rendi culto. Ecco, le sacre spine, adora me, le sacre spine. Cioè, fare il bene che non ti è chiesto. Le tre tentazioni sono come i tre terreni. Ci stavo stamattina a messa. A volte a messa ci vengono delle intuizioni. Stavo nella messa, ho visto proprio i tre terreni, questa è stata la preoccupazione, con le tre tentazioni, è uguale. Ma se voi ci pensate bene, queste tre cose sono il famoso Shema Israel, amare Dio con tutto il cuore, perché dice il Vangelo, le tentazioni, ma anche la parabola, sono quelli che hanno segnato nel cuore e subito Satana gliela porta via, con tutto il cuore, con tutta l'anima, il nefesh, il respiro. Entusiasmos in greco vuol dire da cui viene spirito in latino, cioè l'entusiasmo è nello spirito, con tutta l'anima, il nefesh, il soffio, con tutte le forze. Per gli ebrei le forze sono i polsi. I polsi, il polso è la forza per l'ebreo, perché lì impugna l'arco, impugna la spada, ma le forze per il mondo ebraico non solo sono le forze, diciamo, per combattere, ma le forze sono le sostanze, con le sue sostanze, i soldi. Amare Dio col cuore, con l'affetto, cioè con l'anima, la psiche, quindi, e con le forze, con i beni. E Gesù dice, terza tentazione, ma anche il terzo terreno, le spine sono la ricchezza. Voi mettete insieme le tentazioni, i tre terreni e lo Shema Israele e fate un quadro completo. Guarda caso, queste cose coincidono e sono le tre opere di misericordia che troveremo il mercoledì delle ceneri, cioè la preghiera, l'elemosina e il digiuno. Digiuno, prima tentazione, il pane, le pietre. L'elemosina, la terza, questa qua, le ricchezze, e la seconda, la preghiera, il neve, cioè il respiro di Dio, i sassi. Oh, tutto coincide. Vai a vedere, tu prendi queste tre categorie e le trovi dappertutto. All'inizio del Vangelo di Gesù, le tre tentazioni sotto la croce, le trovi nel discorso della montagna, i tre elementi, di limosina, preghiera e digiuno, lo trovi nel discorso delle parabole, sempre per tre elementi qua. Ecco. Allora, l'identità è proprio questa roba qua. Cioè, se io appartengo all'Ops, non devo fare altro, altrimenti faccio altro. Non è che allora, se io faccio altro, però non faccio quello che devo, a cui sono chiamato. Questo è importante, altrimenti noi pensiamo di fare tutto, non se lo fa tutto. Se fai quello, fai quello. Quante volte capita che tu fai tutte altre cose meno quello che devi fare? Ma allora non posso fare servizio, ma certo che puoi fare servizio. O puoi fare una cosa, ma lo fai a nome della fraternità, non a nome tuo. O perché il parco te l'ha chiesto. Faccio un esempio pratico e chiudo. Noi siamo sacerdoti, molti di noi frati, no? Ma se i vescovi, per mancanza di preti, a tutti noi ci danno una parrocchia, noi facciamo i parroci, ma non facciamo più i frati. Non ci rispetta la nostra vocazione. Io devo fare frati in convento, dove c'è il tempo per pregare insieme, le lodi, i vespri, che sono stato chiamato vita comunitaria. Se faccio il parroco, sono sempre in giro, in convento non ci sto mai, ci vado a mangiare e dormire. Non sono più un frate, sono un prete travestito da frate. Un travestito. Nel senso, cioè, io, eccellenza, la ringrazio dell'offerta, prendiamo un territorio, ma facciamo i parroci come fraternità. Infatti le nostre parrocchie sono parrocchie in solidum, cioè sono tre frati che si occupano della parrocchia, fanno quel servizio là in solidum, non in liquidum e neanche in gassosum, in solidum, cioè vuol dire insieme, in solidarietà, questo vuol dire. Perché il vescovo non mi può chiedere di fare il parroco, siamo quattro sacerdoti, quattro parrocchie diverse, perché è natura, nostra natura, l'identità. Se tu fai l'Ops, stai nell'Ops, devi fare quello, non devi fare altro. La gente che ha molte appartenenze, e Ops, e il santuario, e quello, e le coppie, e quella, e fa tutto quello che deve, meno che quello che deve fare. Ma quante volte se le persone saltano per questo motivo qui? Non salti per il male che fai, ma per il bene che non devi fare. Non so se questa cosa è capita. Le sacre spine. Sono pericolosissime le sacre spine. Perché tu non te ne accorgi. Perché siccome pensi che fai il bene, allora va bene. No, il bene va fatto bene. Non puoi fare il bene a casaccio. Si chiama paternità responsabile. Non riguarda solo gli sposi. In base ai figli che devi fare, così. Riguarda anche le cose spirituali. Tu non puoi, io non posso fare le catechesi a cavolo. Devo fare un percorso, devo sapere chi c'ho davanti, dove voglio portare le persone. Se c'ho il palco, devo fare un piano pastorale, no? Così, all'improvvisazione. Perché le cose non si fanno all'improvvisazione. Come mai in un settore come lavorativo c'è una programmazione annuale, c'è e invece sulle cose di Dio fanno così come ci viene? Ma non è possibile. C'è la sentenza del contadino che semina, che ha dei tempi, che c'ha, viene seminato, raschiato il terreno, viene seminato, poi viene innaffiato, poi si riposa perché è il tempo dell'inverno, e poi dopo c'è i tempi. Le cose di Dio c'hanno i tempi loro. Non è vero che va bene tutto, non va bene per niente. Si perde un sacco di energie. Quindi l'identità è molto importante. Adesso faremo una pausa,